Ma di nuovo con questi braccioli, Enrica non te li aveva bucati?
Sì, infatti questo è un salvagente. Dobbiamo andare a Venezia.
Ma ti è già stato spiegato che nelle città d'acqua non devi nuotare.
Sì, ma a Venezia c'è l'acqua alta.
A lavar la testa all'asino si perde acqua e anche sapone.
Cosa, scusa?
A lavare la testa all'asino si perde acqua e anche sapone.
Non capisco, e poi che lingua è?
Veneto. Anche io mi sto preparando per venire con te a Venezia.
Ostrega. Gruppo Cap presenta Capirci un tubo, il podcast scorrevole, un viaggio alla scoperta dell'acqua attraverso gli occhi della scienza. Al microfono Alberto Agliotti e
Francesca Calvo.
Venezia è una città unica al mondo, non soltanto per la sua bellezza e le sue meraviglie architettoniche, ma anche per la sua conformazione, per il modo in cui è stata costruita e in cui si è espansa attraverso i secoli. Sorgendo infatti su un arcipelago di 188 piccole isole, si tratta a tutti gli effetti di una città acquatica, ricchissima di canali, vere e proprie vie d'acqua. Queste caratteristiche la rendono particolarmente esposta al variare del livello dei mari.
L'acqua alta a Venezia è un fenomeno collegato alle maree lunari, all'innalzamento del livello del mare e all'abbassamento della terra. Negli ultimi 100 anni la città è sprofondata di almeno 20 centimetri, mentre il livello del mare Adriatico si è alzato di 15. Tutto questo ha portato il livello medio del mare, visto dalla terra, ad aumentare di oltre 30 centimetri, esponendo più di prima la città al fenomeno dell'acqua alta.
È il 3 ottobre 2020 quando una violenta tempesta sta per abbattersi sulla laguna. È arrivato il momento di testare il Mose.
Hanno chiamato Mosè? Ah vabbè, certo, per separare le acque.
No, non Mosè, il Mose, acronimo di Modulo Sperimentale Elettromeccanico, un sistema di dighe mobili unico al mondo costruito per proteggere la laguna di Venezia dalle maree più pericolose. Si basa sulla possibilità di prevedere l'innalzamento del livello del mare tra le 4 e le 6 ore prima del picco massimo, per alzare le 78 paratoie poste a chiusura dei 4 imbocchi della laguna. Quella mattina di ottobre era la prima volta che lo mettevano in funzione e nella sala di controllo si attendeva l'arrivo dei dati.
Quindi? Ha funzionato? Beh, non tenermi così sulle spine.
Ha funzionato.
Oh!
Per la prima volta nella storia una mareggiata viene fermata in mare. La marea ha raggiunto i 122 centimetri, ma il livello dell'acqua all'interno della laguna è rimasto stabile e in piazza San Marco potevano passeggiare tranquillamente, magari bevendosi un'ombretta di vin.
Mose sia lodato, quindi c'è ancora un futuro per Venezia.
Speriamo, ma le cose come sempre sono più complicate. Sebbene gli scenari futuri siano incerti perché il numero di variabili è davvero elevatissimo, alcuni di questi scenari mostrano come la città di Venezia dovrà affrontare entro la fine di questo secolo un aumento del livello delle acque compreso tra i 17 e i 120 centimetri. Tutto dipenderà dal modo in cui agiremo, ma secondo alcuni studi potrà dover essere necessario dal 2070 in avanti ricorrere al Mose per quasi tutto l'anno.
Non vedo il problema, abbiamo costruito questa super diga e adesso usiamola, non siamo mica a Genova qui. Tiriamo fuori questo Mose tutte le volte che ci serve.
Ma cosa c'entra Genova? E comunque non è così semplice. L'utilizzo del Mose ha gravi ripercussioni sull'ambiente lagunare.
In che senso?
L'uso eccessivo impedirebbe lo scambio di acqua tra la laguna e il mare, causando seri problemi all'ecosistema lagunare. Inoltre, a Venezia manca un sistema fognario completo e le maree rimuovono i rifiuti dalla laguna. E poi non dimentichiamo che il traffico navale sarebbe ostacolato dalla chiusura delle barriere.
Quindi non serve?
Beh, insomma, il Mose può essere efficace e farci guadagnare tempo per pianificare il futuro, ma le strategie di adattamento dovranno diversificarsi. Il caso di Venezia mostra come l'adattamento ai cambiamenti climatici richiederà ingenti sforzi economici, scientifici e tecnologici.
Già, anche perché i veneziani non sono i soli a doversi preoccupare. Si calcola che al giorno d'oggi circa l'11% della popolazione mondiale, corrispondente a circa 900 milioni di persone, vive in aree costiere considerate a rischio. Questo numero è destinato ad aumentare, perché non accenna a diminuire il flusso di abitanti che si trasferiscono sulla costa, dove spesso si concentrano le metropoli più grandi e con esse la speranza di trovare un benessere maggiore rispetto all'entroterra.
Fra le città più a rischio per la popolazione che ospitano spiccano quelle asiatiche: Calcutta e Bombay in India, Dhaka in Pakistan, Guangzhou e Shanghai in Cina, Ho Chi Minh City in Vietnam, ma anche grandi metropoli occidentali come New York e Miami compaiono nelle classifiche.
Senza andare così lontano, l'Italia è particolarmente esposta a tutti quei fenomeni che incidono sul livello del mare e sulla linea di costa. Degli 8.353 km di costa, ben 4.863 sono coste basse, quelle più vulnerabili all'azione delle acque. E il 34% del territorio, compreso nella fascia di 300 metri dalla riva, è urbanizzato. Le città costiere sono i luoghi dove bisognerebbe lavorare affinché l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici eviti gli scenari più drammatici. Alberto, ma cosa stai facendo?
Non abbiamo detto che la tecnologia può venirci in aiuto?
Certo, e quindi?
E quindi uso un compressore.
Ma per cosa?
Per gonfiare il salvagente.
A lavar la testa l'asino, se perde agua, e anche saon?
Non capisco cosa c'entri. Capirci un tubo è un podcast di Gruppo Cap, l'azienda che gestisce il servizio idrico della città metropolitana di Milano, ed è prodotto da Frame Divagazioni Scientifiche.